Noi iniziamo e vi ringrazio di essere qui. Sono Roberto Pinto e diciamo, ho avuto l'onore in questo senso di intanto di iniziare a parlare qui, ma perché appunto abbiamo organizzato con Flavio una bellissima operazione. Ecco, dal mio punto di vista è un'operazione che in qualche modo mi ha anche in parte emozionato, nel senso che io sono docente dell'università, siamo entrati dentro la Fondazione Zeri e qui è l'occasione per ringraziare anche Andrea Bacchi, che è il direttore della Fondazione Zeri, e abbiamo risposto un po' a una sollecitazione di Flavio di fare un intervento lì, ecco, uno dei luoghi legati profondamente all'arte, pieno di libri, che ha una fototeca meravigliosa e che di fatto è un luogo che i nostri studenti, e non soltanto i nostri studenti, frequentano molto, perché appunto è anche un bel luogo per studiare. Ecco, ogni volta che entro dentro questo spazio davvero viene voglia di prendere un libro e di mettersi a studiare, e quindi in qualche modo è anche stata per prima cosa un'occasione per noi dell'università, per la Fondazione Zeri, di aprirsi a un mondo un po' diverso da quello che frequentava generalmente la Fondazione, che è fatto ancora di studiosi, soprattutto di studiosi dell'arte e della pittura italiana del 400, del 500, del 600, del 700, ecco, questo periodo d'oro dell'arte italiana, ma diciamo con non sempre un rapporto semplice con l'arte contemporanea, diciamo così. E Flavio ci ha in qualche modo aperto un'occasione meravigliosa di intanto ospitare un artista, ma soprattutto di fare un lavoro lì dentro, ecco. Flavio ha fatto un lavoro che in qualche modo fa parte del suo percorso, ci sono state delle altre occasioni dove ha mostrato questo lavoro, almeno in parte. È un lavoro fatto, non so se ci saranno delle immagini che scorrono alle nostre spalle poi dopo. Intanto così a questo punto facciamo già vedere delle cose, e tutte queste bottiglie che vedete sfilare una per una sono messe in qualche modo dentro degli scaffali che ha prodotto lo stesso artista. Flavio ha anche prodotto, nel senso che ha usato in un modo diverso una serie di ante di armadi, ma poi sarà lui a spiegarvi meglio come funziona questo lavoro. La cosa che ha stupito anche noi, che abbiamo comunque subito anche personalmente, ma anche Andrea Bacchi, che appunto si occupa di arte moderna, ecco, uno specialista di Bernini, tanto per intenderci, ecco, che ha sorpreso noi, è stata anche questo interessantissimo dialogo che noi non avevamo preso in considerazione, tra formale anche per prima cosa, tra queste immagini, questi libri ovviamente, e questa struttura che ha messo all'interno della biblioteca, in cui sono infilati, sono così, fanno una sorta di passaggio anche di colore. Flavio ce le ha messe passando dal bianco al giallo, passando insomma colore per colore, una sorta di mappatura anche coloristica di queste bottiglie, e che in realtà dal punto di vista proprio puramente visivo sono assolutamente creano un equilibrio perfetto, come se effettivamente fossero sempre state lì, ecco, come se il lavoro di Flavio fosse nato a partire da quello. In realtà è un lavoro che lui sta facendo da alcuni anni, sta accumulando anche queste bottiglie, questi oggetti molto preziosi, che in realtà raccontano un po' anche una storia, ecco. Quello che è interessante è che appunto quello che ci ha sorpreso era appunto questa funzione anche proprio puramente estetica, ecco. Quello che personalmente appunto mi ha convinto, ma come mi convincono sempre i lavori di Flavio, è proprio questa capacità di riutilizzare i materiali della nostra storia recente, mobili, francobolli, bottiglie come in questo caso, e poi in un certo senso costruire una una relazione e farci vedere, anche mostrarcela, questa relazione che noi abbiamo sempre avuto con questi oggetti. Ce lo fa vedere in un modo anche molto interessante, dove uno in un certo senso trova la propria strada per incontrare questa serie di oggetti. Ecco, questi sono liquori, sono evidentemente degli oggetti che erano dentro le case dei nostri nonni, delle persone, perché appunto sono i liquori che dagli anni 50 in poi sono stati prodotti in Italia, sono stati privati di etichetta e quindi diventano un'altra cosa, non diventano quel marchio e che uno va a prendere quella tale grappa o quel tale vermouth, ma diventano degli oggetti tutti diversi e tutti in qualche modo in dialogo tra di loro, perché poi uno scopre anche la fantastica varietà di invenzioni che le case più grandi, ma anche le case più piccole di produzione di questi liquori, hanno fatto proprio a partire dal modello bottiglia. Ecco, questo è un lavoro che ci ha sorpreso appunto per tutte le risonanze. Ecco, ci ha fatto venire in mente, non so, Morandi, che le bottiglie le ha usate in un altro modo, ovviamente, perché a 50 metri, a 100 metri dalla sede della fondazione c'è casa Morandi, ecco, quindi in qualche modo creano delle risonanze anche in quella direzione. Io vorrei appunto fermarmi un attimo qui, ecco, se non aggiungere semplicemente alcuni piccoli particolari, e a partire appunto dal mio ringraziamento. Ecco, quello che ci ha dato Flavio è anche, l'opportunità di andare, almeno da persona che insegna dentro un'università, oltre il fatto che le cose si studiano solo sui libri. Ecco, sono effettivamente importanti i libri, noi speriamo che sia anche un'occasione per le persone di andare lì e poi sfogliare i libri della Fondazione Zeri, ma sono anche persone, sono artisti che progettano le cose in relazione al luogo, cercano di raccontare una storia che è in parte personale, la sua storia, il suo modo di attraversare le cose, ma è anche in relazione fortissimamente con appunto tutte le persone che poi andranno lì. Ecco, questo è molto chiaro. E dunque, ecco, con un ringraziamento veramente molto sincero, ecco, e non fatto in maniera appunto semplicemente perché siamo qui a raccontare un libro che è nato, e poi cominceremo anche a parlare di quello, perché è un libro secondo me molto bello. Alcune delle immagini passano qui, ma insomma, se avete occasione di sfogliarlo lo vedrete per conto vostro. Ma appunto ringrazio Flavio e lascio lui la parola per raccontare in prima persona quello che poi appunto è il suo modo di lavorare.
Ecco, buonasera. Intanto possiamo dire che la mostra si può vedere oggi, è aperta fino alle 22, anche domani invece mi sembra dalle 10 alle 18, e poi va avanti sarà installata fino a fine marzo negli orari, fra l'altro, della biblioteca. Fra l'altro è stato interessante, perché quando la biblioteca funziona, quindi sempre, tutti i giorni tranne il sabato e la domenica, l'ho vista per la prima volta con gli studenti, no? Piena, no? E quindi c'era questa specie di strana convivenza, perché noi siamo abituati a vedere le opere, insomma, nei musei o nelle gallerie, quindi sono, l'opera senza le persone, non nei suoi display, nelle sue stanze bianche, ecco. Mentre invece, e fra l'altro, c'è questa opera, noi non abbiamo portato appunto foto di opere, perché l'opera bisogna vederla, quindi queste sono solo le bottiglie, ecco. Però credo anche che quando fotograficamente non è stato un grande risultato, perché è difficile da fotografare, perché l'installazione, queste bottiglie si fondono forse troppo con tutti i libri, no? Ecco. Però questo anche ha una sua cosa positiva, perché sembra che sia questi libri che queste bottiglie, che hanno un po' gli stessi colori, no? Che giocano un po' con le coste, forse ci dicono quello che, insomma, che a me è venuto forse spontaneo, oppure per puro caso, ecco, perché poi le opere nascono anche così, insomma, che sono due grandi oggetti della nostra cultura, il libro e la bottiglia, di cui non sappiamo fare a meno, insomma, credo, per tanti motivi, e che sono anche due grandi oggetti di potere, no? Cioè, la sapienza è potere. Insomma, ci sono delle religioni molto serie che si chiamano religioni del libro, quindi insomma e poi queste bottiglie che, insomma, queste bottiglie contengono superalcolici, contengono quello che si chiama bevanda spiritosa. Già il nome, insomma, lo spirito è una parola molto ambigua, no? Insomma, tanto popolare quanto alta. E io sono sempre stato colpito e anche impressionato, perché dentro queste bottiglie che appunto contengono questi liquori con grandi gradazioni, cioè quella azzurra che è bellissima, che nessuno saprà mai con cosa sono state fatte, perché tutte dicevano nelle etichette aromi naturali, cioè come la Coca-Cola, cioè vuol dire tutto e vuol dire niente, no? Chissà cosa c'era dentro. E che mantengono questi bellissimi colori anche dopo, alcune di queste bottiglie hanno anche 70 anni, quindi sono proprio, c'è, cioè, della specie di extraterrestri quasi, no? Perché sono e ce n'era una, quella azzurra, ad esempio, che si chiamava liquore della, anzi fuoco della steppa, aveva 50 gradi e raccontava appunto storie, ecco, perché io sono nato nel 67, quindi per tanti anni, per decenni, delle moltissime riviste avevano queste quattro cose, che adesso ovviamente sono messe in discussione, cioè c'erano belle donne, automobili, sigarette e liquori. Cioè, questo era veramente lo spirito, e anche la pubblicità picchiava parecchio su questi liquori, che sono sempre stati degli scettri maschili, no? Voglio dire, spesso quando c'erano il ricevimento, le signore andavano a prendere il tè e gli uomini andavano a... Io mi ricordo questo telefilm su cui ho fatto anche delle opere, insomma, Sandokan, la tigre della Malesia. La prima puntata era del 6 gennaio 76, insomma, si capiva bene che l'impero britannico andava nel sud-est asiatico, e una delle prime cose che faceva, portava il suo sherry o il suo whisky, insomma, per fare capire che, insomma, la cultura e il potere si portava dietro anche queste bottiglie, ecco. E questo, quindi ho scelto di fare questo libro, questo catalogo che qui viene, diciamo, sdoppiato sia con un documento, diciamo, cartaceo, che anche con questo video, che un po' insomma è un libro dedicato a tutte queste bottiglie che apparentemente sono oggetti industriali di grandi serie. Allora, tanto per farvi capire, adesso forse la becchiamo, questo è un bellissimo gioco, no? Perché dice, come c'è, cioè, spari e chissà che bottiglia becchi. Ecco, forse fra un po' arriva Rosso Antico, che tutti, ecco, è già passata, che tutti ricordiamo per l'etichetta, aveva questi colori, cioè aveva questi caratteri molto grossi, spessi, Rosso Antico, che è anche un nome anche interessante, no? E io ho tolto l'etichetta ed è venuto fuori una bottiglia che per la prima volta abbiamo potuto vedere nelle sue forme pure. E tanto per farvi capire, la bottiglia di Rosso Antico, mi ha detto la Montenegro, è stata prodotta in 65 milioni di pezzi, quindi per dire la forza e la potenza di fuoco di questi prodotti, insomma, ecco. Che nessuno butta via, perché anche le signore o le vecchie nonne, quando hanno una bottiglia, sanno che non la apriranno mai, però la tengono perché evidentemente ha un suo fascino, più che fascino, ha una sua autorevolezza, no? Perché insomma, possiamo dire anche che la nostra cultura è fondata sull'alcol, perché insomma, dal sangue di Cristo, insomma, fino alle pubblicità, insomma, io abito vicino a Savigno, ma c'è un paese che quando entrate si chiama Bazzano, città del vino, ecco, quindi immaginate poi gli amici musulmani come ci rimangono, ecco. Quindi vuol dire che la nostra cultura divide, e voi avete già capito, insomma, che la faccenda di queste bottiglie sono molto serie, ecco. Quindi le ho volute esporre con questa grande, grande operazione, con degli scaffali simili a quelli dei libri, per celebrare questi oggetti che, insomma, hanno questo grande immaginario, ecco. Io potrei parlare per ore, ecco. Questa è la presentazione di questo libro, catalogo. Io l'ho fatto, cioè l'ho voluto fare con questo editore che apprezzo molto, Bruno. È la seconda volta che faccio un libro con loro. Prima ce l'avevo fatto per questa mia mostra a Carezzonico, a Venezia. E quindi così adesso parliamo a braccio e do la parola a Giacomo, che è l'editore, e poi questo.
Grazie Flavio, buonasera. Anch'io ci tengo a ringraziare da subito la Fondazione Zeri e Marta Forlai nello specifico, che è stata fondamentale nella realizzazione del catalogo. Il catalogo, la forma di questo libro, tra altre cose, come sottolineavi tu, riprende un altro lavoro che abbiamo fatto insieme, che un lavoro con cui ci siamo conosciuti, che è Il bello inverso. Diciamo che la specificità nasce dal fatto che con le tue opere ci viene spontaneo mostrarle fin da subito, senza, cioè, utilizzare il catalogo come veramente il libro come un elemento molto neutro, e anche in questo caso, come nel primo, come nel bello inverso, abbiamo deciso di in sequenza, lavorando sulla cromia, e quindi una sorta di, il libro in realtà è un arcobaleno, ecco, sfogliato, cioè, diciamo, se lo vogliamo guardare come un flipbook, ci restituisce proprio la luce, no? E il libro presenta tutte le bottiglie in pagina, in un esatto rapporto di dimensione l'una tra l'altra, fotografate in maniera più neutra possibile, con le luci però giuste e con la delicatezza per poter scolpire e mantenere queste bottiglie che, come sottolineavi tu prima, io ho avuto la fortuna prima di vedere l'opera con Flavio, che mi ha raccontato anche il dettaglio delle singole bottiglie, di quanto c'era una ricerca ai tempi nella forma per distanziarsi, per prendere una posizione, e anche nelle stesse cromie magari di prodotti simili. E il libro presenta in maniera molto frontale, perché non c'è il frontespizio di questo libro, è a pagina 289, quindi è un po', diciamo così, gioca, inverte anche alcuni elementi classici del catalogo, e presenta questa infilata di bottiglie, e poi i due testi critici, i vostri testi, e alla fine poi invece ti restituisce anche l'esperienza, diciamo così, della mostra, dell'installazione. Solo alcuni dettagli tecnici: abbiamo scelto di lavorare su questa carta uso umano, quindi naturale, per evitare anche di rendere, cioè di portare a un estremo molto vicino all'immaginario che abbiamo classico della fotografia da campagna pubblicitaria. Abbiamo fatto un lavoro appunto di fotografia e di stampa per avere un colore vivo, per rispettare in maniera quasi scientifica queste immagini, ma per posizionarle in un campo molto delicato a livello di carta. Ecco, questo quanto.
Beh, poi la seconda cosa è che abbiamo c'è, come dire, prodotto, sì, c'è questo ancora, come dire, c'è per sottolineare l'importanza di questi oggetti che sembrano appunto così semplici, abbiamo prodotto, grazie al rapporto che ho con Davide Sarchioni, critico e curatore, che adesso ci introduce questo lavoro con...
Beh, grazie Flavio. Allora, diciamo che ad un certo punto questo progetto appunto di Flavio, che ancora era in essere, l'ho trovato particolarmente attraente, devo dire, era una grande sfida e devo dire raccontava, da un lato sicuramente racconta molto di Flavio, della sua pratica, della sua prassi, e dall'altro lato lo trovavo anche, devo dire, sfidante, no? Cioè l'idea di inserire in un contesto così, appunto siamo nella sala lettura, no? della Biblioteca Zeri, siamo all'interno di un luogo che è un'istituzione, appunto, come diceva Roberto Pinto, per la storia dell'arte e devo dire oggi anche molto altro per lo studio, e l'idea appunto di lavorare poi su un oggetto che poi diventa un oggetto, che diventa un dispositivo che ci fa viaggiare all'interno di un'altra idea della cultura, no? Che va al di là del libro, ma è simile al libro, ma in questo caso è la bottiglia, le bottiglie dei liquori, le bottiglie degli alcolici, dei superalcolici, insomma, in tutto questo contesto, quindi è nato poi un nuovo match legato non tanto poi anche alla mostra in sé, ma legato all'idea poi di fare un catalogo di questa mostra, no? Quindi è nata un'idea diversa, diciamo, di poter mostrare queste 216 bottiglie, se non sbaglio. Questo è il numero delle bottiglie di liquori che Flavio ha selezionato per realizzare questo grande e anche complesso lavoro, devo dire. Quindi trovare un modo per assaporare questa idea, diciamo, in un'altra dimensione, diciamo, che non fosse soltanto la dimensione del catalogo cartaceo, che tra l'altro devo dire come impaginazione effettivamente l'ho trovato molto efficace, perché appunto non si tratta di un classico catalogo, diciamo, di una mostra, ma è un concetto, se vogliamo è una interpretazione cartacea del lavoro e della visione di Flavio all'interno del progetto, insomma, della Biblioteca Zeri, e quindi poi abbiamo pensato di come poter trasferire questo concetto in un altro modo, e innanzitutto pensando ad un video. E appunto io mi occupo in generale appunto di arte contemporanea in tanti contesti, devo dire da tanti anni, ma da qualche tempo appunto mi occupo anche di questo progetto che si chiama VAR Digital Art by VAR Group. Siamo all'interno di una grande azienda italiana che è VAR Group, dove è nato proprio questo progetto dedicato all'arte contemporanea e al rapporto tra arte contemporanea e digitale. Poi approfondiremo un attimino questo aspetto, che ho trovato molto interessante, perché ovviamente appena si parla di arte digitale ci si chiede che cosa c'entra il lavoro di Flavio Favelli con la digital art, ma al di là del nome stesso, diciamo, del progetto, si tratta invece di andare a creare un'esplorazione trasversale in tutti i linguaggi, diciamo, dell'arte contemporanea, attraverso anche un concetto che ha a che fare con la pervasività del digitale nella nostra vita, e rispetto al quale credo che tante metodologie artistiche, anche laddove appunto non si esprimano direttamente attraverso dei mezzi digitali, ci possono ricondurre alla cultura del digitale che in qualche modo stiamo assaporando e vivendo ogni giorno. Di fatto non possiamo farne a meno, il digitale è in ogni modo di vivere, diciamo, è qualcosa che è entrato da tempo nelle nostre vite come una grande rivoluzione, ma che ci ha migliorati non soltanto noi come singoli, ma ovviamente anche le aziende, diciamo, e qui c'è anche un po' il cuore di VAR Group in qualche modo, no? In questa idea. Però prima di tutto vorrei appunto che Alessandro Tiezzi, che è diciamo un po' anche l'ideatore di questo progetto d'arte all'interno di VAR Group, quindi di VAR Digital Art, Alessandro, che ci parlassi brevemente effettivamente che cosa è questo progetto.
Buonasera a tutti. Prima di tutto è stato un motivo di grande soddisfazione per noi partecipare a questo progetto con Favelli, con Flavio, perché noi ci occupiamo di digitale, quindi con Var Group, un'azienda diciamo di riferimento a livello nazionale e anche internazionale, un'azienda italiana, e ci occupiamo di accompagnare le imprese nei processi di digitalizzazione. All'interno di Var, appunto, è nato nel 2018 un progetto dedicato all'arte digitale con l'obiettivo di creare una contaminazione tra il mondo dell'impresa, dell'arte, del digitale, e abbiamo iniziato a creare tutta una serie di progetti, diciamo coinvolgendo appunto artisti assieme ai nostri, alle nostre persone esperti di tecnologia, creando appunto della contaminazione per realizzare anche delle opere assieme agli artisti, realizzare delle mostre. Quindi abbiamo fatto molti e stiamo facendo tuttora molti progetti, tra i quali anche il premio di arte digitale dedicato appunto a questo filone dell'arte, VDI Awards, è un premio biennale, siamo alla seconda edizione, quest'anno appunto si svolgerà l'edizione del 2025. Questo ci permette di appunto collaborare con gli artisti in maniera particolare digitale, e utilizzare appunto l'arte anche per portare all'interno della nostra realtà aziendale. È un modo per anche come dire, stimolare la creatività delle persone, coinvolgerli, lo utilizziamo proprio come elemento anche di sviluppo e contaminazione all'interno delle nostre sedi e delle nostre realtà. Il progetto realizzato con Flavio è estremamente, diciamo, per una novità anche, perché appunto operando prevalentemente con artisti digitali, Flavio non è un artista digitale, però anche questo è un modo per contaminarsi, e per noi è stato molto stimolante il concetto di collezione e di archivio, perché anche l'archivio è un qualcosa di fondamentale per le imprese, soprattutto nella raccolta dei dati. Pensiamo alla creazione di database, dataset che consentono alle aziende di gestire processi, di controllare appunto attività di business, e quindi in questo troviamo un filo conduttore tra appunto la creatività del processo creativo di Favelli e il mondo digitale. Ecco, quindi da questo è nato un po' la nostra collaborazione.
Sì. E infatti, per proseguire il discorso, quindi avevamo in mente di capire in quale modo, attraverso un gesto, diciamo, veloce, un video, una cosa che potesse essere sfruttabile velocemente anche attraverso qualsiasi device, no? Uno smartphone piuttosto che collegarsi, non so, a un sito, eccetera, poter avere in un gesto unico un po' l'idea, diciamo, dell'oggetto sul quale l'opera di Flavio riflette. Quindi, parlando proprio con Flavio e appunto raccontandomi di queste 216 bottiglie, la loro storia, la loro provenienza, ma anzitutto questa riflessione che lui fa su tanti aspetti, ma a partire dalla forma delle bottiglie, no? Perché appunto la forma delle bottiglie ci ricorda in qualche modo da un lato il periodo storico, il momento e il perché questi contenitori, diciamo, no? Così anche, come posso dire, anche ammiccanti, diciamo, vennero realizzati, no? Quindi un po' tutto quell'aspetto culturale che
io c'è. Io aggiungerei seducenti, perché seducenti, poi in realtà, ecco, è quello il discorso, era proprio di sedurre la persona e cercare di sedurla prima ancora del liquore con la forma che poteva in qualche modo essere, in un certo senso, come dire, la cosa che ti faceva intravedere quello che, sì, le tue sensazioni.
Bravissimo, un po' come un profumo, no? Con le bottiglie dei profumi, no? Questa, però qual era la difficoltà di realizzare?
Sì, scusa, ma questa differenza è una piccola ma fondamentale. Con il profumo non si muore, con le bottiglie sì, no?
No.
Infatti che non è male.
parlavo di questa estetica, diciamo.
Sì, almeno e... nell'uso comune, insomma. Poi, se ti bevi il profumo, credo che non faccia bene anche quello. Poi...
No, assolutamente. E insomma, niente, in sostanza, la difficoltà qual era praticamente? Il digitale ti offre oggi tantissimi mezzi, no? Quando abbiamo parlato di pensare a come lavorare su queste bottiglie, potevamo fare dei morphing, potevamo fare, non so, delle metamorfosi, potevamo fare qualsiasi cosa, diciamo, di più spettacolare possibile e concesso.
Però l'avrebbe un po' tradito.
Ma il problema è che dovevamo rispettare il linguaggio di Flavio, perché Flavio enfatizza, diciamo, l'oggetto che lui utilizza così com'è. Ecco, quindi non ha un momento, diciamo, non c'è un momento di
quasi così com'è, perché poi c'è una trasformazione che è quel togliere quell'etichetta che l'ha trasformata.
Sì, ma sono queste, ecco, sono delle, queste trasformazioni, diciamo, sì, minime, non so come dire, sono dei gesti minimi ma di grande potere dal punto di vista, diciamo, estetico e di significato. Di fatto, diciamo, questi oggetti di Flavio, nella loro, passatemi il termine, semplicità, diciamo, di oggetto in quanto tale, viene poi da Flavio utilizzato proprio, no, come una sorta di dispositivo che sollecita continuamente il nostro immaginario sotto l'aspetto memoriale, l'aspetto psichico, l'aspetto estetico, no? In realtà il processo che Flavio innesca ogni volta, devo dire in ogni suo lavoro, tra l'altro, è sempre il medesimo, ma lo fa attraverso un gesto potente, ma come dire, agile, minimo, diciamo, sì, così, a mio avviso, al di là poi di altre tipologie di opere. E quindi, ecco, semplicemente per chiudere il discorso sul lavoro video, è stato proprio quello di dire: non ci serve nessun tipo di artificio, dobbiamo soltanto capire nella maniera più essenziale possibile come utilizzare questa consecuzione, diciamo, di bottiglie, come se fosse un racconto, come se fosse una narrazione. Tant'è vero che se prendeste in mano poi il catalogo di Bruno e semplicemente lo sfogliassimo, no, velocemente, avremmo la stessa idea, diciamo, di poter guardare adesso in questo momento questo video. E in ultima cosa aggiungo, la discussione, diciamo, il confronto che c'è stato con Flavio è stato anche su tutto il set fotografico, no, che abbiamo dovuto realizzare per arrivare a questo tipo di risultato, perché ci siamo interrogati come fotografare queste bottiglie, che atmosfera vogliamo dare una profondità, una tridimensionalità, insomma c'è stato un lavoro di set, devo dire, abbastanza importante, per cui se poi guardate il video rimane questo fondo bianco che non è un fondo neutro, cioè non è che le bottiglie, ogni foto è stata poi ritagliata e come si fa in pubblicità collocata su un fondo bianco qualsiasi, in realtà ci sono delle ombre alla base di ogni bottiglia che sottolineano in realtà che le bottiglie sono state fotografate proprio in un ambiente, ma attraverso un gioco, insomma,
e di... sono vere, no? E perché sono vere. C'hanno ombra, perché qua
cioè sono
cioè perché
reali.
Voi di solito vendete un po' cose finte, no? Diciamo,
non sono astratte, cioè. Infatti. E quindi l'idea in sostanza è anche quella poi di lavorare su questo, sull'immaginario di Flavio, su una traccia, diciamo, della mostra molto veloce attraverso un mezzo fruibile, una cosa che utilizzi attraverso i social, se ci si collega per esempio anche poi sul sito vargroup.com/vardigitalart si arriva a questo approfondimento anche della mostra di Flavio, all'approfondimento di questo lavoro video, e quindi chissà che questa esperienza, che in realtà è nata da una esigenza narrativa, diciamo, no, di accompagnare anche poi il catalogo cartaceo della mostra, non sia, chissà, questo lo chiedo a Flavio, un giorno non sia il seme, chiamiamolo così, di poter sperimentare qualcosa, diciamo, di diverso. Questo, ecco, rimane una domanda aperta.
No, a me piace fare queste presentazioni perché quando, come dire, quando si è nel pubblico, no, vengono sempre immagini nuove, no? Cioè, l'ho detto anche, mi sembra, in conferenza stampa, no? Perché c'è una pressione, comunque c'è un pubblico, quindi sei... Allora, per la prima volta, vedendo questo video, solo adesso, forse sarà perché è il grande schermo, è la prima volta che io lo vedo così grande, e poi anche sarà il contesto che mi è venuto in mente prima questa cosa del tiro a segno, no? Nel senso che, perché spesso nel Luna Park non sono queste bottiglie, almeno una volta, no? Perché sono pericolose, perché se tu spari a una bottiglia si spacca il vetro. E questo per fare capire anche, che ne so, adesso insomma ho queste immagini della, della vicinanza e della potenza che c'è fra la bottiglia e l'arma, no? Ad esempio, c'era un bellissimo film di quando ero piccolo che si chiamava Dersu Uzala, e questo, questo omino basso, che è una specie di, non so, di stirpe mongola, no? Un cacciatore solitario, viene in contatto con un militare, forse russo, sovietico, e fanno questo gioco, cioè appendono all'albero con un filo una bottiglia di vodka, no? Però vuota, almeno, sì, vuota. E il militare fa la, cioè, fa la gara, no? Per prenderla. E lui, che è un grande cacciatore, invece mira al filo, non alla bottiglia, prende il filo, la bottiglia cade nella neve e lui dice: guarda che questa bottiglia per me è preziosa, no? Mentre invece il militare la, ce l'avrebbe spaccata, no? E ecco, allora, cioè, questa grande carrellata, no? questo grande carosello, no? È anche una specie di anche di, che non so, cioè, mi viene in mente anche come una specie di gara, rodeo, no? Che passano, specie di, anche di videogioco, no? E quindi andiamo vicino così al mondo digitale, no? Io sono nato con Space Invaders, no? Che vuol dire cioè arrivavano, no? Che però non è tanto diverso dal deserto dei Tartari, no? Cioè, ma arrivano o non arrivano, non è, queste sono arrivate, no? Ecco. E anche un'altra cosa è che, insomma, cioè, quando loro parlano della mia esperienza personale, forse, come dire, qui c'è l'elemento, adesso perdonate che non è semplice di parlare di queste cose, però, insomma, cioè, qui c'è l'elemento maschile, no? Cioè, questa roba qua è roba da maschi. Cioè, io ho scritto questa cosa nel catalogo, non so, insomma, però, insomma, che l'uomo moderno non si sente solo con l'alcol, con la bottiglia dell'alcol, e forse con un'arma da fuoco. Il resto, così, sono almeno nella nostra parte di religione, cioè nella nostra parte occidentale, no? Ecco. E questo per me è molto forte, forse anche, come dire, insomma, è proietto anche la mia difficoltà nel rapporto, no? Con l'uomo, che credo che oggi, soprattutto nell'ambito del pensiero, ma soprattutto anche artistico, cioè sta venendo fuori, no? Adesso la battuta che fanno gli amici che abitano negli Stati Uniti è, insomma, se non sei questo e quello, non fai la mostra, no? Ecco, questa forse è una specie di come dire, di cose antidiluviane. Questo è quello che eravamo, cioè, negli ultimi anni, fino che ne so, alle prime bottiglie, insomma, ecco, perché per me è molto presente, insomma, no? Il bar, no? Ecco, prima in un corridoio di Arte e Fiera ho incontrato una persona, una persona di origine calabrese, che mi ha detto, con un famoso gallerista, siamo andati a fare un giro in Calabria quest'estate, e lui mi ha detto, adesso lo faccio nomi perché so, e lui mi ha detto: andiamo a vedere Santa Lucia. Allora, Santa Lucia è un posto dove è praticamente tutta, lui mi ha raccontato, la mafia colombiana, no, fa arrivare dai calabresi. Santa Lucia è questo, no? Cioè, andiamo nell'unico bar che è scassato. Uno dice: cazzo, sono pieni di soldi questi qua. È un bar scassato, però nel bar sono pieno di bottiglie, tutte queste robe qua, capito, no? E questo è impressionante, insomma. E poi, vabbè, poi voi capite che ne so, a me viene in mente, l'ho anche scritto nel catalogo, non so, cioè Shining, no? Cioè, quando va nel bar, cioè questo bar pieno di cose, insomma, fino a andare, ecco, poi c'è un bellissimo bar, se andate a Roma, andate all'Hotel Atlantic, c'è uno dei bar più belli del mondo, è un vecchio albergo con questa carrellata di grandi bottiglie con il neon dietro e lo specchio, cioè, che ci fa capire, insomma, la nostra grande potenza o anche il nostro
o anche il nostro declino, ecco, adesso poi insomma ecco questo.
Quanto ci abbiamo ancora? Ci abbiamo qualche minuto ancora? 10 minuti. Ok,
15 minuti.
Io volevo riprendere un po' e rilanciarti, visto che si è parlato di archivio, insomma, a me viene subito in mente appunto Al Foster, l'ossessione dell'archivio, no? Che nasce un po' nella nostra generazione, ecco. A partire da quello, però, quando ti accorgi che delle cose che stai accumulando possono diventare un'opera d'arte e come in qualche modo lo decidi, ecco, entro un po' più nella produzione, certo, critica, ecco, mettiamolo così, però.
Sì, beh, alla fin fine queste opere che faccio, questa grande presentazione di bottiglie, non è tanto differente ad esempio di questo collage che ho esposto, cioè fra l'altro in fiera, che c'è questa grande esposizione di francobolli, ecco, quelle stanno su uno scaffale, i francobolli invece stanno appiccicati a un ecco. In entrambi i casi, ad esempio, c'è una specie di forzatura, no? Cioè, queste bottiglie nascono, credo che possiamo dire, per essere vendute, no? Cioè, l'industria le fa solo con questo scopo, per venderle. E non le fa mai uscire nude, le fa uscire con l'etichetta che c'è, che ci dicono, insomma, Rosso Antico e che Compagnia Bella. Io in questo caso tolgo l'etichetta, però ecco, come dire, c'è sempre una forzatura che credo che sia anche l'anima dell'artista che viene dopo, come dire, che viene dopo le avanguardie, no? Cioè rompe sempre qualcosa, scoccia sempre qualcosa, tolgo l'etichetta oppure appiccico il francobollo con la colla che mio nonno collezionista, no, mi sarebbe venuto un colpo, no? Cioè non si fa, ecco. Però questa è la pratica, ecco, forse, come dire, l'artista fa questa forzatura forse per denudare, per svelare anche un po' l'inghippo, no? Perché sia il francobollo che la bottiglia, insomma, sono strumenti di potere, insomma, no? Ecco.
Sì, sì, come la stessa arte.
Sì, 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 certo, certo. Quindi ecco questo, ecco, di solito noi nelle collezioni, nell'archivio, no? Andiamo a vedere, cioè, abbiamo anche un senso anche di rispetto, no? Perché noi siamo abituati, insomma, che nella nostra cultura occidentale la memoria è importante, no? Cioè più passa il tempo, più abbiamo paura di perdere pezzi, e poi ci sono altre culture che invece dicono ma meglio che c'è che si perda, no? Insomma, voglio dire, cioè, in questi giorni una signora ha detto: quando muoio io, qui poi non si ricorda più nessuno di quello che è successo, ecco, insomma, quindi l'artista però cerca di forzare questo archivio, no? Che spesso ha una pratica addirittura scientifica, no? Insomma, certo. No? Ci sono, ecco. E quindi l'artista un po' rompe le scatole, sgomita e forza, quindi forse facendo vedere entrambe le cose, no? Quindi c'è la santificazione, uno dice: questa bottigliaccia che trovavi 20 anni fa, 50 anni fa, nel supermercato, anzi manco c'erano i supermercati, cioè questa bottiglia che trovavi all'alimentari è diventata opera d'arte di fianco alla foto di Federico Zeri, dice: ah, accidenti, è diventata importante, ecco, però poi è nuda, no? Allora magari, cioè, pensate che alla conferenza stampa un giornalista ha detto: ma scusa, ma tu esponi tutte queste cose, ma hai chiesto il permesso, no, del copyright al designer delle bottiglie? A parte che il design delle bottiglie sono persone,
chi lo sa,
oppure l'etichetta, no? Ecco, cioè quasi ecco, tu hai risposto, no? Ecco, Warhol, eccetera, ecco, però è l'artista che rompe le scatole, cioè a me, allora, il designer non ci interessa, quelli che fanno l'etichetta non ci interessa, la loro acqua e zucchero, cioè, perché tutta questa roba qua è acqua e zucchero, voglio dire, cioè, non ci interessa, ci interessa la forma e il loro potere evocativo, cioè siamo dei religiosi, questi sono i nostri totem, voglio dire, senza queste cose qua moriamo noi, voglio dire. E quindi sono belli come sono belli i francobolli, entrambi forse, no, le bottiglie continuano ad esserci, i francobolli meno, però poi una volta ho fatto un seminario.
Il modo di fare le email col francobollo.
Ecco, certo, certo, ecco. Però vedi, c'è sempre, c'è questi oggetti sono così forti perché, racconto anche questa cosa, facevo un workshop l'anno scorso a Palermo, non vi dico dopo, cioè non vi dico dove perché ve lo dico dopo, e stavo presentando questi miei collage con alcuni francobolli e stavo dicendo, cosa c'è oggi di più desueto del francobollo, no? Cioè, i ragazzi giovani manco sanno cosa sono i francobolli, no? Invece una persona ha alzato la mano e ha detto no, noi li usiamo ancora, ero in carcere a Luciardone, e questi mi hanno detto no, purtroppo noi li usiamo ancora perché i telefoni in carcere non ci possono stare e noi per comunicare con i familiari usiamo le lettere con i francobolli, no? Quindi, come dire, ancora una volta questa cosa, insomma, del potere, della costrizione, della ambiguità, insomma, ci siamo dimenticati anche che ho tolto le etichette, perché oggi nelle etichette c'è scritta questa cosa molto interessante ma anche ambigua: bevete responsabilmente, no? Voglio dire, cioè, da una parte dai il caricatore ma dall'altra lo scarichi, ecco. Quindi, insomma, sono oggetti potenti, e quindi questa cosa, cioè, per risponderti, insomma, credo che l'artista forza l'archivio, lo rispetta ma anche lo forza per dare più immagini e più interpretazioni, ecco.
Bene,
grazie. Ci sono domande, qualcosa? Prego.
Addirittura il microfono. Allora, volevo farti una domanda. Mi ha incuriosito il numero 216. C'è una ragione particolare per cui ti sei fermato 216 o il numero a caso?
Ah no, qui non abbiamo visto le foto dell'installazione, ma io ho, per puro caso, ho trovato queste scaffalature nel mio studio, che erano 4 scaffalature, per ogni buco ho messo 3 bottiglie e quindi faceva questo, cioè questo numero, quindi 2 era troppo poco, 3 era 4 era troppo, e quindi ne ho scelte 3 per ogni, diciamo, ripiano, e quindi è venuto fuori un numero di 216. Io ne ho più di 300, ho fatto una scelta, diciamo, appunto formale, e quindi questo numero è venuto in modo spontaneo.
No, perché sai, c'è questa disciplina che si chiama gematria ed è legata al mondo ebraico, no? Alla gematria, è proprio questa disciplina che mette in relazione i numeri alle lettere, i numeri alle parole, no? E allora, siccome sapevo di questa cosa, abbiamo in mano questo mezzo potentissimo che è il cellulare, sono andato a curiosare 216. Vedo che ci sono una quindicina di significati diversi, però mi è incuriosito due cose. Da una parte dici c'è questa relazione fra spirito, che vuol dire alcol, che vuol dire spirito, una cosa, però vuol dire anche un qualche cosa di trascendentale, di trascendente. No? E allora mi sono incuriosito, sono andato a vedere e ho visto, tolgo gli occhiali perché non ci vedo, e dice... Prima di tutto, blood of grapes, in inglese, wine, cioè sangue di uva e vino. E successivamente tu hai fatto riferimento alla mascolinità di questa cosa, e fra i vari significati c'è anche un uomo.
Vabbè. Non ci avevo pensato. Vedi,
wow.
Esatto, interessante.
Oh, voglio copyright però.
Accidenti, bello.
Bene.
E invece tu, Alessandro, no, volevi aggiungere qualcosa anche?
No, allora, l'opera è, diciamo, oltre ad avere un contenuti che hai raccontato e espresso, è anche proprio bella, sia fisica che anche a livello proprio di digitale, di video che è stato realizzato, e noi all'interno delle nostre sedi le abbiamo e le stiamo sempre più disegnando per mettere le persone al centro, quindi le persone, diciamo, stare bene, il benessere delle persone è uno, diciamo, dei punti veramente fondamentali di Bar Group. E all'interno delle nostre sedi, appunto, portiamo anche le opere d'arte, d'arte digitale. Abbiamo delle tecnologie che consentono anche di esporle, di valorizzarle al massimo. E quindi anche, diciamo, questo video sarà sicuramente presente in una delle future esposizioni.
Beh, poi tra l'altro abbiamo una sede Bar Group qui a Bologna, che tra l'altro è stata da poco ristrutturata, diciamo così, ridisegnata, credo, no? O costruita ex novo, non ricordo.
No, è stata riprogettata.
Riprogettata. E la mostra di Flavio, no? Va avanti fino a fine marzo?
Sì. Fino al 28 marzo.
Ecco, quindi magari sarebbe interessante, diciamo, anche per la nostra sede a Bologna, di attraverso magari un richiamo video far capire che c'è il tuo lavoro.
Assolutamente, sì.
Alla Fondazione Zeri, a questo punto.
Cioè, fra l'altro io, uscendo in auto, ho visto che fuori la fiera ci sono questi grandi pannelli, diciamo, digitali, no? Cioè, che si usano per la pubblicità, no? E quindi la prima volta che mi è venuto in mente, no, così. Però attenzione, perché, cioè, non so se è semplice mostrare queste cose per la strada, no? Perché insomma, noi siamo una cultura libera, però insomma, non è semplice, no? Questa cosa. Io ho provato.
Però non ci sono etichette, quindi.
No, certo. Beh, si può provare e anche capire cosa succede, insomma, no? Perché. No, perché, cioè, voglio dire, io ho provato mesi fa a fare un murale con 4 pubblicità di whisky. La sovrintendenza mi aveva accettato a Casalecchio di Reno, il comune di Casalecchio mi aveva accettato questo progetto, che io avrei dipinto 4 vecchi whisky importanti, insomma, Chivas Regal, queste cose. E la cabina era di Enel, però Enel ha dovuto staccare l'energia elettrica, perché quando andavo su avevo paura di rimanere attaccato al cavo, diciamo. E però, prima di dare il suo assenso, ha detto: fateci vedere il progetto. E quando gli abbiamo fatto vedere il progetto approvato dalla sovrintendenza e dal comune di Casalecchio, Enel, anzi e distribuzione, ha detto: non fa parte dei nostri valori e quindi non lo potete fare. Io ho pensato che Enel era diventata una proprietà dell'Arabia Saudita, perché che da noi l'alcol è... Però, insomma, ecco, quindi io ho provato a dipingere 4 bottiglie e mi hanno detto di no. Quindi forse sarebbe interessante provare quest'opera a farla vedere, ma...
Già l'abbiamo messa sui social, quindi...
Ah, ok. Beh, per ragione.
E per ora nessuno ha detto niente, poi vedremo. Okay,
vabbè. Mi dicono che dobbiamo chiudere, Roberto. Ci siamo arrivati, dobbiamo chiudere. Quindi... ringraziamo tutti a questo punto, grazie Flavio, grazie a tutti.